I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Al momento è una situazione molto incerta, quello che possiamo provare a interpretare un po' è questo decreto che è stato firmato ieri da Putin, che non prevede necessariamente un pagamento da parte dei compratori europei in rubli, ma l'apertura da parte di questi compratori europei di un conto in rubli su Gazprom Bank, diciamo una banca russa che poi processa i pagamenti per le forniture. Devo dire, non è ancora chiarissimo cosa questo comporta, forse non moltissima a livello di differenza per i compratori europei. Abbiamo visto, insomma, che Eni ancora sta valutando appunto queste linee guida che sono arrivate da parte di Gazprom. Diciamo, possiamo fare eventualmente un po' di ipotesi su cosa la Russia stia cercando di fare in questo modo. Una possibilità è che si stia creando una situazione di grossa incertezza che chiaramente aiuta a far crescere, a tenere i prezzi molto alti. Una seconda ipotesi è che si stia cercando da parte russa di fornire una sorta di pretesto con delle condizioni eventualmente non ottemperabili da parte dei compratori europei, che sia appunto prodromico a delle azioni di qualche tipo da parte russa. Una terza possibilità è che i russi stiano cercando di ulteriormente di strutturalizzare la connessione fra clienti e compratori europei e il sistema bancario russo, eventualmente per proteggere Gazprom Bank da ulteriori sanzioni. Ricordiamo che adesso questa banca non è al momento soggetta alle sanzioni, proprio per consentire ai compratori europei di poter continuare a pagare le loro forniture. E poi eventualmente esistono anche ragioni più strutturali, forse un tentativo eventualmente anche un po' velleitario di rafforzare il ruolo internazionale del rublo. Abbiamo visto che c'è stata molta retorica da parte russa sulla fine della globalizzazione, sull'inizio del multipolarismo valutario. In realtà la Russia aveva visto finora nell'euro una delle possibilità, delle vie a questo multipolarismo valutario. All'ultimo accordo sul gas con la Cina aveva appunto stabilito di denominare in euro le transazioni energetiche fra quei due paesi. Ora però la situazione è un po' diversa. Questo era successo prima della guerra, adesso l'euro forse non è più, dal punto di vista dei russi, una prospettiva attrattiva a questa sorta di multipolarismo valutario, perché gli europei si sono dimostrati molto uniti nella risposta alla Russia, forse più di quanto anche Putin si sarebbe aspettato. Quindi ecco, queste sono un po' le ipotesi che si possono fare rispetto a questo tipo di richiesta e di decisione da parte della Russia. Ma diciamo che quello che succede rivela un po' la simmetria della nostra interdipendenza energetica con la Russia. Ci stiamo, diciamo, minacciando reciprocamente da un po' di tempo di tagliare le forniture oppure di mettere un embargo da parte nostra al gas russo, però finora mi sembra di capire che stiamo comunque cercando di mantenere tutto sommato in piedi questa interdipendenza, appunto perché tagliarla è estremamente oneroso per entrambe le parti. Da parte europea, perché molte alternative non ci stanno nel medio periodo, ma tutto sommato neanche nel breve periodo, ma tutto sommato neanche nel medio periodo. Viviamo in una situazione di mercato particolarmente, con un'offerta particolarmente saturata, non c'è molto altro gas in giro che noi possiamo importare, quindi se smettiamo di importare il gas russo dobbiamo cavarcela con gli stoccaggi ed eventualmente con delle politiche di riduzione della domanda. E d'altro canto anche da parte russa non ci sono molte alternative, nel senso che se si dovessero tagliare le forniture all'Europa, la Russia non può redirezionare questo gas altrove. Sono 150 miliardi di metri cubi all'anno, diciamo che che uscirebbero dal mercato, perché c'è la rigida logistica dei gasdotti che impone che il gas da quei giacimenti possa arrivare solamente in Europa e non andare da nessuna altra parte. Quindi si capisce un po' che le due parti possono continuare a minacciarsi, ma poi, come eventualmente ha fatto la Russia, si tende anche a trovare, come si diceva prima, degli escamotage per provare anche a tornare indietro o a rimandare le date fatidiche. Stiamo appunto osservando quanto questa interdipendenza sia così radicata e strutturale, al punto che anche in una situazione di tale tensione politica le due parti tutto sommato non riescono a fare a meno l'una dell'altra. Ovviamente siamo in una situazione molto rischiosa, perché comunque una delle due parti è effettivamente in guerra e quindi può ragionare in modo estremamente diverso rispetto a come ragioniamo noi che siamo in Europa. Quindi per il momento tutto sommato sembra che le due parti cerchino di mantenere questa interdipendenza in piedi, ma bisogna capire se a un certo punto le evoluzioni sul campo, che sono sempre imprevedibili, possano spingere l'una o l'altra a decidere di staccare la spina.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.